Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.
Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti ancora una volta all'ascolto delle nostre trasmissioni e dei nostri podcast. Francesco Cecconi che è ancora una volta insieme a voi e anche questa volta affronteremo una bella storia di radio, una storia importante ma oggettivamente poco conosciuta. E tra un po' spiegheremo anche il perché è poco conosciuta questa storia. È una storia che parte da lontano, dagli inizi degli anni 40, e che, lo scopriremo insieme, mantiene ancora un certo mistero. Ma andiamo con gradualità e salutiamo, perché abbiamo al telefono, l'amico Vindice Lecis. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti e allora, grazie.
Due frasi di presentazione: è uno scrittore, giornalista, impegnato anche in politica, originario di Sassari,
sì.
Un figlio della grande terra di Sardegna. La Sardegna ha dato dei grandi scrittori, un premio Nobel, grazie certo. A Deledda, e il mio preferito Emilio Lusso.
Certo.
La prima domanda che volevo farti, ecco, a raccogliere questa importante eredità, c'è da esserne orgogliosi ma anche un po' preoccupati.
Tanto buonasera e grazie di nuovo, ma la domanda è bella e insidiosa, diciamo che molti padri non hanno figli, ecco, nel senso che tutti noi siamo dei modesti artigiani del lavoro giornalistico, del lavoro di scrittura, di ricostruzione storica o del romanzo storico o di altro, quindi i paragoni sono... anche per quanto mi riguarda, diciamo così, improponibili, ecco. Cerchiamo di togliere un po' di polvere dalle cose che riguardano la Sardegna, ma non solo la Sardegna, il Mediterraneo in generale, spesso storie dimenticate o abbandonate, ecco. Quindi l'interesse c'è per la politica, per la letteratura, per tante cose, ma diciamo così, non farei paragoni irriverenti, ecco,
Francesco. Un'altra cosa che mi veniva in mente, allora, la Sardegna... come tutte le isole del Mediterraneo, è stato un crocevia di civiltà, di invasioni, di avvenimenti importanti. Alla fine è capitata, per non so se per un capriccio della storia o per un destino, è rimasta legata all'Italia. Allora, quello che volevo chiederti da sardo, cosa ha dato l'Italia alla Sardegna e viceversa la Sardegna all'Italia a livello umano, culturale, politico?
Dunque, qui c'è una discussione molto serrata anche di questi tempi in Sardegna. La Sardegna fa parte dell'ordinamento repubblicano, i sardi hanno partecipato per stare all'ultimo secolo, alla Prima Guerra Mondiale, pagando un tributo altissimo di sangue per una guerra, sostanzialmente un macello, come viene definita, basta leggere i libri di Emilio Lusso che tu citavi prima, ma hanno dato anche un contributo importante alla costruzione del nuovo Stato repubblicano, quindi con la partecipazione alla lotta di liberazione, non in Sardegna, se non in minima parte, perché poi l'armata tedesca, i reparti tedeschi erano ripartiti, ma con una partecipazione forte alla lotta di liberazione nel paese. E la costruzione della Repubblica ha avuto personaggi di primo piano della politica sarda, per esempio uno dei consiglieri più ascoltati da Palmiro Togliatti, Renzo Laconi, o anche lo stesso Velio Spano, che facevano parte della direzione comunista, del gruppo dirigente comunista, parteciparono in prima persona alla stesura della Carta Costituzionale, ma non solo comunisti, ma anche esponenti successivi della Democrazia Cristiana o del Partito Socialista, o come Emilio Lussu, eccetera. Che cosa ha dato? Questa è la discussione forte e vera. Si parla di uno Stato che ha dimenticato le zone depresse, le zone povere, questo è vero. C'è da ricordare della situazione di arretratezza del Mezzogiorno e delle isole della Sardegna per decenni e decenni, fino a quando la Sardegna, lo Stato nazionale in concorso con la Sardegna e viceversa, elaborò un piano di rinascita che portò un'industria chimica in Sardegna, in vari poli industriali, Porto Torres, Ottana, Cagliari, Sulcis, eccetera, In realtà oggi di questa chimica non esiste quasi più nulla e ha lasciato un terreno abbandonato, avvelenato letteralmente dai veleni nel sottosuolo e con una, diciamo così, necessità di riscrivere un'idea di sviluppo di un'isola come questa, che è certo agropastorale, ma non è solo agropastorale, anzi c'è purtroppo un lento declino di quella cultura, ma non può essere assolutamente il turismo, perché il turismo è certamente attrattivo per 2-3 mesi, grazie al fatto che abbiamo in Sardegna delle coste meravigliose, un mare meraviglioso e un interno culturale, antropologico ancora più bello, dico io, ma allo stesso tempo il turismo è stagionalità, il turismo è precariato, il turismo è, se mi passi la battuta, anche disordine, e il turismo porta anche aspetti di criminalità organizzata, perché attorno alle coste della Sardegna da anni e anni e anni c'è una battaglia in corso furibonda per una speculazione edilizia, e di tanto in tanto, anche recentemente, si ritorna all'assalto delle coste. Quindi di fatto spesso c'è una dimenticanza, ecco, dello Stato nazionale, come prima lo fu per il regno sardo-piemontese dei Savoia, e poi anche nella fase repubblicana c'è una situazione ancora da risolvere.
Bene, abbiamo inquadrato quindi il contesto geografico dal quale parte questa nostra storia. Allora, sicuramente il comunista sardo, leader nazionale, anche internazionale, più conosciuto è Enrico Berlinguer. Ma prima di Enrico Berlinguer arriva, ma proprio con la nascita del Partito Comunista Italiano, il tuo conterraneo, il sassarese Luigi Polano, che è il protagonista della nostra storia. Tra l'altro Polano e Berlinguer muoiono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro nel 1984, strano destino. Allora, inquadriamo un po' la figura di Polano. Abbiamo detto sassarese, figlio della buona borghesia cittadina, che però a un certo punto, invece di incarnarsi negli ideali borghesi, mazziniani, repubblicani, tipici della sua classe all'epoca, sceglie di diventare socialista. Partiamo da qui.
Sì, diciamo, non era proprio figlio della buona borghesia, ma di una normale famiglia, diciamo, borghese, medio-bassa, diciamo così, non voglio dire. Ecco, Luigi Polano è una figura importante, straordinaria, diciamo, perché ha un aspetto avventuroso e misterioso, lo vedremo rapidamente sulla base appunto delle tue domande. E Luigi Polano, giovanissimo, aveva un talento per la politica, si avvicina al circolo giovanile socialista della sua città, appunto Sassari, che era una città che aveva, come dire, una presenza forte di ambienti radicali, ambienti mazziniani, ambienti, chiamiamoli così, democratico-radicali, che alla fine dell'Ottocento poi dettero vita a un giornale che è ancora in vita, cioè la nuova Sardegna. Si riunivano in un locale che si chiamava La Frumentaria, comunque il circolo giovanile socialista cresce al punto che poi Polano viene individuato dal segretario nazionale della Gioventù Socialista e nel giro di qualche anno, stiamo parlando del primo quindicennio del Novecento, viene addirittura chiamato, salto tanti passaggi naturalmente, alla guida nazionale della Federazione Giovanile Socialista, dove lui si mette subito in mostra per le battaglie contro la guerra e subisce già i primi arresti, era molto giovane. Diciamo che già da giovane dimostra una assoluta decisione, lui era un ragioniere, no? Si era iscritto a un tecnico ragionieri a Sassari, ma dimostra passione per la cultura e per la politica, e anche un certo, sarà un aspetto caratteriale che lo accompagnerà per tutta la vita, una fermezza di carattere che lo porterà ad affrontare prove difficilissime durante la sua lunghissima vita, ecco. Naturalmente da segretario nazionale della Gioventù Socialista sarà impegnato anche come membro della segreteria della Camera del Lavoro di Roma, perché si trasferisce a Roma, dirige il giornale L'Avanguardia, che era il giornale della Gioventù Socialista, e si avvicina pian pianino agli ambienti, quelli che vengono definiti della frazione comunista, che era formata da tante personalità e da tante forme di pensiero. C'erano il gruppo di Gramsci e Terracini dell'Ordine Nuovo, c'erano i cosiddetti bordighisti, c'erano i serratiani. Diciamo, nel 1920, una riunione che si svolge a Imola, si decide la scissione che sarebbe avvenuta di lì a poco, eccetera. La cosa curiosa di questi anni, non voglio farla troppo lunga, ma per almeno toccare gli aspetti più curiosi e interessanti, è che lui, come membro del segretariato della Internazionale Giovanile Socialista, si reca molte volte all'estero in modo clandestino. Teniamo conto che l'Europa è stata sconvolta dalla rivoluzione d'ottobre del 1917, e allo stesso tempo si reca a varie riunioni, per esempio in Germania, alle riunioni di questo bureau, di questo organismo. Più di una volta viene seguito, ci sono i rapporti di polizia che lo confermano, e negli anni 20, prima ancora della scissione di Livorno, riuscirà a incontrare due volte persino il capo della rivoluzione bolscevica, Lenin, col quale avrà un colloquio che lui stesso ha raccontato più volte. E ci fermiamo a questa fase della scissione di Livorno, diciamo così, della nascita del nuovo Partito Comunista, al quale tutta la Federazione Giovanile Socialista, praticamente tutta, aderirà, e lui diventerà il primo segretario della Federazione Giovanile Comunista e poi membro dell'apparato centrale del nuovo partito.
Abbiamo presentato quindi il personaggio, il protagonista di questa nostra trasmissione, Luigi Polano, a cui tu hai dedicato un libro, è una biografia in forma di romanzo, nel 2014, che si intitola La voce della verità, storia di Luigi Polano, il comunista che beffò Mussolini. Ricordiamo anche la casa editrice Nutrimenti.
Sì.
E qui arriviamo al discorso radiofonico, alla storia di radio che intendiamo raccontarvi. Perché
certo,
con la clandestinità del Partito Comunista d'Italia inizia anche l'attività di rivoluzionario di professione di Luigi Polano, che inizia a girare in Europa. Tralasciamo gli anni 20 e gli anni 30, che sono comunque intensissimi, lo vedono tra i marittimi del Mar Nero, insomma impegnato in missioni internazionali in Estremo Oriente, e nel 1900, agli inizi degli anni 40, lo vediamo impegnato insieme a Palmiro Togliatti a Radio Mosca, che aveva iniziato da poco le sue trasmissioni di propaganda anche in lingua italiana. Ricostruiamo un po' questo periodo di Radio Mosca di Luigi Polano.
Lui, anche la moglie Maria Polano, Maria Piras, sposata con Polano proprio nel 21, l'anno della fondazione del Partito Comunista d'Italia, hanno questa particolare, questa vita avventurosa. Quando i tedeschi iniziano ad arrivare, entrano nell'Unione Sovietica e minacciano da vicino Mosca, Polano non si trova a Mosca, ma era in una missione, partecipava a una missione segreta, di cui lui stesso parla, nell'Estremo Oriente. Radio Mosca è importante, ma la voce della verità, cioè la trasmissione che Polano diciamo così portò a termine dal 41 al 44, è qualcosa di diverso. Mentre Radio Mosca era ben strutturata, aveva delle rubriche, aveva personaggi di primo piano che partecipavano a questa Radio Mosca, da Togliatti ad Onofrio e ad altri personaggi, e aveva un compito particolare, cioè quello di, diciamo così, dall'Unione Sovietica, che era in parte occupata, di combattere, diciamo così, con la parola, una guerra che stava diventando disastrosa per le armate sovietiche. E Togliatti lo chiama perché nella precedente attività, quella che noi abbiamo toccato a volo d'uccello, gli anni 30, ed è interessantissimo, lui certo organizza i marittimi, ma gira il mondo, come tu hai ricordato, e viene tantissime volte arrestato in Francia, in Danimarca, lo vedono dovunque, e nel contempo lui scrive anche in modo clandestino per l'Unità,
però riesce sempre a farla franca. In ogni caso
riesce a farla franca, ci sono tantissimi aneddoti. Lui aveva tantissimi, io c'ho qui davanti mentre parlo con te, mi faccio come non stiamo ascoltatori, ho qui il fascicolo suo del casellario centrale, che è un fascicolo enorme, rispetto a quello che poi in realtà era un dirigente intermedio del Partito Comunista, non era né Togliatti o altri che venivano, però era ricercatissimo perché era un uomo molto determinato e molto deciso. A un certo punto lui lo racconta, lo raccontò in un'intervista dell'81 al giornale La Nuova Sardegna, ma poi ne parlò molti di noi, io l'ho conosciuto molto bene Polano, ed era un uomo, come dire, un bolscevico d'altri tempi, riservatissimo, silenzioso, non tetro, anche abbastanza allegro se vogliamo, ma molto riservato e molto rigoroso. Quindi molte cose di questa storia della radio che io ho raccontato nel libro, che tu cortesemente hai ricordato, sono avvolte nel mistero. Faccio un esempio: lui a un certo punto dice che lui era nel 41 in Estremo Oriente, dice Togliatti mi chiamò a Mosca, lo raggiunsi dopo un viaggio durato 2 giorni. Ora, che lui fosse a Mosca, Togliatti, anche questo è da vedere, perché Togliatti probabilmente si era già spostato, si stava spostando sugli Urali, dove l'Internazionale Comunista stava, diciamo così, si stava spostando, perché Mosca era con tutti gli archivi, e tra l'altro anche Togliatti conservava i quaderni dal carcere di Gramsci che gli erano stati passati da Sraffa. E gli dice Togliatti: il partito ha deciso di affidarti un incarico molto delicato, dovrai andare in un determinato posto dove troverai un'apparecchiatura radio ed un tecnico che te ne spiegherà il funzionamento. Tu, parlando da quella radio, dovrai inserirti nelle trasmissioni propagandistiche del radio fascista e sbugiardarla. Questo è ciò che raccontò lui, eccetera. Mi chiese se ero d'accordo e mi disse che mai avrei dovuto rivelare in che modo e da dove avrei lanciato le mie trasmissioni. Io a questa consegna ho sempre mantenuto fede. Questa è una intervista dell'81, lui muore nell'84.
Un interessante aneddoto che conferma la riservatezza del personaggio lo racconti a margine del libro. Se non ricordo male, nel 1982 Enrico Berlinguer, prima di un comizio a Sassari, si reca insieme a uno storico del PC a casa di Polano, e lo storico gli chiede di svelare finalmente l'ubicazione del misterioso trasmettitore utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma lui dice: no, ho giurato a Togliatti che non avrei mai rivelato l'ubicazione di questa emittente. E in effetti l'ubicazione di questa emittente rimane nel mistero.
Sì, io non ero presente a quell'incontro. Diciamo, c'era questa delegazione e, come tu hai giustamente raccontato, curiosamente lui nemmeno a Berlinguer raccontò il luogo. Il luogo di trasmissione. Naturalmente negli anni precedenti moltissimi gli chiesero da dove trasmettesse, lui rifiutò sempre con qualche battuta del tipo: ci può essere ancora di nuovo utile. Era una battuta, naturalmente, perché invece era un uomo molto tranquillo, molto sereno e molto battagliero, se vogliamo. E la cosa curiosa è che la vicenda di Polano, naturalmente gli italiani ascoltarono dal 41 al 44 questi battibecchi continui nelle trasmissioni del regime, dell'EIAR appunto, ma la vicenda fu ricordata nell'immediata, Roma era già stata liberata da poco meno di un anno, il giornale Il Tempo raccontò queste vicende di questa voce della verità, ma senza fare il nome di Luigi Polano, raccontò come Polano sbugiardasse, come questa voce della verità sbugiardasse il regime, mettendo alla berlina tutte le bugie che il commentatore principe del regime, Mario Apelius, raccontava.
Facciamo un passo indietro al 6 ottobre 1941.
Certo.
È la prima apparizione dello spettro, così venne poi chiamato dai fascisti Luigi Polano, che ovviamente non si sapeva che fosse lui all'epoca. Cosa accadde quella sera del 6 ottobre 1941 alle 8:20?
La sera di questo 6 ottobre questo commentatore di cui ho detto, Mario Apelius, aveva appena iniziato il suo commento ai fatti del giorno, che era una rubrica seguitissima, immaginiamoci che cos'era la radio, che importanza avesse nel periodo. Si chiamava la sua rubrica Il commento ai fatti del giorno, quando durante una pausa, questo è importante tecnicamente, io non sono un tecnico di radio, ma ancora nella prima fase non poteva interloquire direttamente Polano con Apelius, ma nel frattempo interveniva nelle pause, intelligentemente, perché lui ascoltava e interveniva nelle pause. A un certo punto, a quelle ore, alle 20:20, si sente distintamente questa voce che diceva: italiani, qui parla la voce della verità. Ora non ci sfugge che intervenire nel palinsesto, nelle trasmissioni dell'EIAR era un'impresa a dir poco difficile, impegnativa. Da dove trasmetteva? Cosa doveva dire? Che tipo di battaglia propagandistica doveva fare Polano per controbattere il regime? Poi, subito dopo un'altra pausa, la voce dell'Italia libera è ancora la voce dell'Italia antifascista. E poi a un certo punto, subito dopo, mentre Apelius ancora non lo sentiva, lui interviene Polano, naturalmente già ascoltato perché lo stesso Apelius era sotto osservazione da parte del regime, perché lo consideravano eccessivamente propagandistico, al limite del macchiettismo, si inventava battaglie navali che non esistevano, eccetera. Quindi Apelius andava avanti e Polano interveniva continuamente. Ogni sera, a questa stessa ora, diceva Polano, la voce vi dirà la verità sull'andamento della guerra criminale scatenata da Hitler. Pausa. Sulla complicità del governo del partito fascista con la guerra di aggressione del nazismo, naturalmente ancora pausa, e quando a un certo punto Apelius, che non lo sentiva, diceva: non può sfuggire la vittoria dell'asse contro le potenze demo, pluto, giudaico, bolscevicche, Polano si interviene e con una frase: non è vero, bugiardo, tu inganni il popolo italiano, l'asse non potrà vincere la guerra, Hitler e Mussolini saranno sconfitti, il fascismo ha trascinato l'Italia in una tragica avventura, l'Italia dovrà pagare un alto prezzo di sangue, di distruzioni, eccetera, eccetera. Questa è la prima fase. Questa è la prima fase.
Oh, a un certo punto però...
A un certo punto, Mussolini viene informato la sera stessa, ammettendo che non l'abbia sentita sul momento. Naturalmente si cerca, ho letto da qualche parte, in molte delle fonti, il libro è di qualche anno fa, ma molte fonti raccontano del tentativo delle tante polizie segrete del fascismo di individuare questa radio, e non se ne viene a capo, al punto che la convinzione dei tecnici, io nel libro racconto anche dal punto di vista tecnico le cose, tu l'hai letto, puoi anche te lo puoi ricordare, tutta una serie di onde, eccetera, eccetera. Naturalmente l'obiettivo era screditarla, e per screditare questa voce si diceva: è la radio di una potenza straniera in lotta con l'Italia, cioè Polano, la voce della verità, trasmette dall'Inghilterra. Naturalmente pare. Ora, io ho ricevuto, dopo la pubblicazione del libro, anche una documentata lettera di uno che è convinto che Polano trasmettesse dall'Inghilterra, senza prove, naturalmente. Altri studiosi hanno lavorato sugli archivi dell'Internazionale Comunista, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, non hanno trovato l'uscita di Polano dalla Unione Sovietica in quegli anni. Noi non lo sappiamo. Naturalmente io racconto che lui trasmetteva da una località. Io ho fatto un po' di calcoli, perché lui a un certo punto racconta che lui ha dovuto lasciare la sede della radio, dell'appartamento da dove trasmetteva, per spostarsi, perché stavano arrivando i tedeschi. Naturalmente poteva essere sia in Unione Sovietica, ma poteva essere anche, per esempio, nella zona genericamente definita serbo-croata, cioè della Repubblica di una Repubblica libera partigiana che si costituì nella ex Jugoslavia. Ma la cosa curiosa è che la cosa bella è che l'attacco di Polano nelle settimane successive, nei giorni successivi, continua, e Apelius questa volta riesce a sentirlo, e Apelius lo appella, Polano, quando interveniva, con lo spettro radiofonico abbaia. Cominciò Apelius, cominciava con un piglio deciso, cioè gli ha rovinato un pochino l'audience, come si può dire. Ormai tutti i giorni, per ore e ore, come quei cani lugubri e furiosi che nelle notti stellate ululano alla luna e fanno paura ai bimbi nei lettini bianchi. Lo spettro, racconto io, perché poi mi sono guardato, l'Unità nel 67 raccontò in 5 pagine pubblicate in giorni diversi tutto questo resoconto stenografico, che ahimè non è rimasto conservato negli archivi vocali, diciamo così, pur avendoli...
Questo è un vero peccato.
Questo è un peccato, avendoli non solo io, ma anche dei tecnici del settore ricercati. Naturalmente Polano si è ricavato comunque un posto nell'enciclopedia della radio, questo si può andare a trovare. Lo spettro radiofonico aiuta i traditori della patria, e Polano gli risponde: siete voi fascisti che tradite la patria. Naturalmente c'è un dibattito continuo, adesso io non voglio diciamo così annoiare i nostri ascoltatori, ma la cosa curiosa è che mentre Apelius, immaginiamo lo sconcerto delle polizie, dell'Ovra, di tutte le dei servizi di intelligence del regime, sentire che il loro commentatore veniva attaccato, svillaneggiato, e che comunque gli architravi della propaganda fascista venivano messi in discussione, diciamo così, c'è uno sconcerto. E, non so, a un certo punto, quando dice: la propaganda nemica, proseguiva Apelius, diffonde alcune scemenze che non abbiamo nessun motivo di nascondere agli italiani. Siamo vicini al traguardo della vittoria. E la nostra voce della verità gli risponde: l'asse si avvicina al traguardo della sconfitta e della catastrofe. Italiani, salviamo l'Italia finché siamo in tempo. E così si va avanti. Non voglio adesso esagerare,
quindi,
ma
quindi
insomma,
addirittura andò avanti per 3 anni questa
va avanti
questa
per 3 anni. A un certo punto
non riuscirono a neutralizzare da Roma i tecnici dell'EIAR questa interferenza. Sembra incredibile, ma eppure è accaduto,
esatto.
Questo.
Cercano di inventare per coprire, tecnicamente non so come si possa fare, per coprire la voce di Luigi Polano, inventano uno spettro finto, lo chiamavano lo spettro, inventano una voce della verità finta, che abbandoneranno poche settimane dopo, perché era talmente evidente che era
una pessima imitazione,
per cui Apelius faceva una bella figura, no? E quindi l'ho abbandonato, eccetera, eccetera. E quindi questa interruzione delle trasmissioni e questi inserimenti nella trasmissione da parte di Polano in quella trasmissione di Apelius continueranno addirittura per 3 anni. E praticamente ha dello straordinario, secondo me, questa vicenda, perché prima non si sa il luogo di trasmissione, ma poi anche come lui, ammettendo che trasmettesse da fuori, da località lontane, era pienamente informato della situazione italiana e di quella internazionale, cioè lo svolgimento della guerra. E io ho raccontato come Togliatti gli ha fatto pervenire in più occasioni dei promemoria, proprio perché l'obiettivo non era solo screditare il fascismo e il nazismo, ma quello di recuperare quella dimensione di orgoglio nazionale. Vedete, sembra che la sinistra non si... Invece l'orgoglio nazionale, che era stato, diciamo così, conculcato e vilipeso dall'alleanza col nazismo, non dimentichiamo questo, oltre che creare, e questo era un po' l'obiettivo, anche una forma di ostilità nei confronti del nazifascismo che assediava l'Unione Sovietica. Insomma, c'erano una serie di aspetti particolari. È curioso che Togliatti, uomo meticoloso, scrupoloso, prudente e anche sospettoso, abbia scelto proprio Polano per un'operazione così non solo pericolosa, ma anche così particolare. Cioè ci voleva testa per fare una cosa del genere, perché non era solo il problema di insultare un giornalista del regime, era di costruire un ragionamento politico in un'Italia dove c'è con la guerra che progressivamente stava andando verso il disastro, ecco.
Ma forse proprio in questo c'è lo zampino di Togliatti nella costruzione di questa,
sicuramente,
di questa situazione. La sua intelligenza politica è indiscutibile. Poi ecco, tu dicevi della questione nazionale, la svolta di Salerno nel 1944, diciamo, è la dimostrazione palese. Era un uomo che sapeva adattarsi comunque alle situazioni e ai tempi. Quindi abbiamo ripercorso questa vicenda. Brevemente, finita la guerra, Polano torna in Italia col suo violino e con la famiglia.
Hai letto bene.
Esatto, sì, perché era un musicista appassionato di opera, quindi
sì.
Ci sono anche i suoi scritti sui teatri che frequentava nel periodo sovietico, e quindi mi ha colpito questa storia particolare del rientro con la famiglia e con il violino. E allora, brevemente, nel dopoguerra cosa fa Polano?
Nel dopoguerra, se vogliamo rimanere nell'ambito della nostra chiacchierata radiofonica, il giorno della liberazione lo spettro sparisce e torna a chiamarsi Luigi Polano, per cui sta ancora in Unione Sovietica con la moglie, che vorrei ricordare, lui girava il mondo come agente dell'Internazionale Comunista, a parte questo episodio, questo lungo periodo della radio, e la moglie però non era da meno, per cui la moglie, per esempio, fu decorata dai sovietici nella guerra, per la guerra sul Caucaso contro i tedeschi e nella guerra di Spagna 36-39, dove lei era al seguito dei volontari russi e dei volontari delle brigate internazionali come interprete. E torna in Italia con il figlio Otello, che non conosceva, nato a Novorossiysk nel 29, che non conosceva però l'italiano, no? Immaginiamoci, e
Beh,
pian pianino diventerà professore universitario,
nato
no?
in
Grande,
Russia, ovviamente.
esatto, diventerà professore universitario, esperto di agraria, molto, molto bravo. Polano, naturalmente, con questo passato, ritorna nella sua città dopo, lui era fuggito con uno stratagemma nel 1924, sfuggendo alla occhiuta vigilanza della polizia, lo avevano mandato al soggiorno obbligato nella sua città perché aveva avuto numerosi arresti. Va prima a Parigi, dove cura una specie di intelligence del fuoriuscitismo antifascista a Parigi, e poi va in Unione Sovietica per fare quello che noi abbiamo appena ricordato. In Italia diventa, mi pare, il primo o il secondo segretario della Federazione Comunista della sua città, Sassari. E nel 1948 viene eletto alla Camera parlamentare per 3 legislature, poi subentrerà per una quarta legislatura sino al 68, subentrando appunto a un senatore comunista che si chiamava Velio Spano, che appunto e quindi fa 4 legislature, un deputato assai impegnato, molto a guardare i resoconti parlamentari, impegnatissimo sulle questioni, dalle pensioni di guerra alle occupazioni delle fabbriche o delle terre di quel periodo. Insomma, un deputato importante, si occupava nella sua federazione, quella di Sassari, della formazione dei quadri, dell'ufficio quadri, che era la parte più delicata del PC degli anni 50 in particolare. E poi negli ultimi anni, non ti so dire il numero esatto di anni, ma qualche decennio, si occupava dell'Associazione Italia Repubblica Democratica Tedesca, dove lui, insomma, era di casa. Era un militante degli anni di ferro, ma allo stesso tempo assai aperto sulle vicende politiche. Per esempio, lui morì nell'84, chiaramente non ebbe il tempo di vedere uno sfacelo successivo, ma allo stesso tempo era un uomo molto, che aderiva molto alle varie svolte che prima Togliatti e poi Berlinguer impressero al Partito Comunista Italiano. Era un militante estremamente attento, molto prestigioso in Sardegna, ma non solo, e allo stesso tempo però estremamente gli è rimasto dai tempi della clandestinità. Se immaginiamo che tra clandestinità, la fuga e tutte le cose, è stato più di 20 anni in giro per il mondo facendo l'agitatore antifascista. Allo stesso tempo gli è rimasto qualche aspetto gli rimaneva questo qualche aspetto della, come dire, clandestinità, quindi una forte discrezione, un forte riservo, molti silenzi. Molti di noi ragazzini dell'epoca chiedevamo non solo della radio, ma di raccontare i suoi incontri con Lenin. Allora, quelli li poteva anche raccontare con dovizia di particolari, ma quando si trattava di questioni molto delicate, riservate, preferiva il silenzio, ecco. È
La
uno dei
regola del
tanti,
silenzio, insomma.
è uno dei tanti misteri della, diciamo, curiosi della lunga storia del Partito Comunista Italiano, ecco.
Uno dei pochi misteri forse rimasti del
Del rimasti,
Partito Comunista
sì.
Italiano, perché
Esatto,
ormai si sa,
esattamente.
dagli archivi si sa quasi tutto.
Esatto.
Tra l'altro i 100 anni della fondazione del partito ricorrono proprio quest'anno e quindi abbiamo avuto modo di ricordare questo personaggio che ha attraversato veramente tutto il Novecento. Grazie Vindice Lecis per questa tua intervista. Voglio ricordare il libro di cui abbiamo parlato, perché per le edizioni Nutrimenti, La voce della verità, storia di Luigi Polano, il comunista che beffò Mussolini. Un'altra storia di radio presentata qui da Radio Ernica. Grazie Vindice e speriamo di averti presto nuovamente ai nostri microfoni.
Grazie a voi tutti, grazie, grazie Francesco.
Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica FM 105 900 www.radioernica.com.